Questa domenica noi ascoltiamo due letture apparentemente contraddittorie. Fra la prima lettura, il Vangelo, a ben vedere, se leggiamo con attenzione, c'è qualcosa che sembra non quadrare. Nella prima lettura si racconta dell'eletto di Dio che sarebbe niente poco di meno che Ciro. Ciro è un pagano. Questo signor Ciro è il despota che, arrivato al potere, e diventando il dominatore della zona che riguarda un po' anche la zona del popolo ebraico, permette il ritorno dall'esilio. Dopo 70 anni di esilio arriva questo dominatore che decide di aiutare gli ebrei a tornare a casa loro e rivivere nella libertà. Sotto la sua potestà, però, è una situazione che cambia radicalmente. E questo signore però è un pagano. E che cosa dice il profeta Isaia? Ciro è stato preso da Dio, l'ho preso per la destra, per abbattere davanti a lui le nazioni, per sciogliere le cinture ai fianchi dei re. In effetti ha avuto un'ascesa al potere straordinaria. E Ciro è uno che sarebbe, secondo il profeta Isaia, inviato da Dio. Cioè sarebbe un potente pagano che però è inviato, guidato da Dio. Perché? Perché noi sappiamo che dietro la storia c'è la provvidenza. Allora, la fede ebraica legge giustamente come un disegno di Dio, un evidente disegno di Dio, l'ascesa al potere di Ciro e la sua capacità di liberare il popolo ebraico dal tempo dell'esilio e di ridargli la sua dignità. Allora, qui sarebbe un potente, ripetiamo, che ha la qualità di essere colui che esegue i disegni di Dio. Se andiamo a leggere il testo del Vangelo, noi siamo di fronte a qualcosa che sembra dire esattamente il contrario. Perché questa è la storia di una domanda capziosa che cerca di mettere in difficoltà Gesù e che è fatta proprio da due istanze contraddittorie fra di loro. I discepoli dei farisei vanno insieme agli erodiani. Chi sono questi signori erodiani? Gli erodiani erano i tifosi di Erode Antipa, quelli che lo ritenevano lui essere la provvidenza. Lui era quello che avrebbe riportato una situazione provvidenziale di dominio sotto un governo più o meno ebraico, perché di fatto Erode Antipa, governatore della parte nord della terra di Israele, è un idumeo, per cui neanche esattamente un ebreo, che è stato incaricato da Roma, così come Roma faceva un po' in giro per tutto il mondo, di essere il governatore. Governa per Roma, però di fatto è uno vicino al popolo ebraico. Allora gli erodiani dicono: è lui la soluzione per avere una mezza specie di regno di Israele. Invece i farisei credono nel Messia, credono che il Signore manderà qualcuno che non è un romano né ha servito ai romani e aspettano la liberazione, anche se in maniera pacifica, non bellicosa, però sono quanto mai estranei, contrari alla divinizzazione del potere romano, tutt'altro. E questi vanno insieme perché rappresentano le due stanze contrarie e vogliono mettere in difficoltà Gesù, cioè sono alleati contro il capro espiatorio che è il Signore Gesù. E cosa sappiamo da questo testo? Che loro fanno una domanda che tende a mettere in difficoltà Gesù, perché iniziano con una bella lode, con una sottolineatura di quanto lui è bravo, di quanto lui dice la verità, e lo mettono di fronte alla domanda sul tributo. È lecito o no dare tributo a Cesare? Cioè, bisogna riconoscere il potere di Cesare di chiedere le tasse e tutto quel che ne consegue? Ecco, Gesù dice: ipocriti, cioè falsi entrambi sono dei ipocriti, stanno comunque mentendo. Voi volete mettermi alla prova, cioè volete mettermi in difficoltà, mostratemi la moneta. Ed ecco, chiede, come sappiamo, celeberrima questa scena, chiede di poter vedere il denaro. Il denaro porta l'immagine e l'iscrizione di Cesare. E allora abbiamo qui questa celeberrima risposta: rendete dunque a Cesare quel che è di Cesare e a Dio quel che è di Dio. Cioè, sembrerebbe tornando al discorso fatto all'inizio di questo commento, la suddivisione dei due poteri, il potere mondano, il potere terreno, Cesare, e il potere divino, a Cesare quel che è di Cesare e a Dio quel che è di Dio. Ecco, la prima lettura dice che invece dietro il potere di Cesare ci sarebbe la provvidenza. Come funziona questa cosa qui? Il problema qui non è di contrapporre questi due poteri, ma di stare nella verità. A Cesare spetta quel che è di Cesare e alle cose terrene spetta di essere le cose terrene. È inutile che noi, se ci rompiamo una gamba, ci mettiamo a dire un rosario. Magari ce lo diciamo un rosario mentre ci portano all'ospedale, ma andiamo all'ospedale perché la gamba la cura il medico. Un rosario mi serve per accettare e vivere come una grazia questo momento di tribolazione e di sofferenza fisica. Diamo a Cesare quel che è di Cesare, nel senso di riconoscere che c'è la realtà così come l'ha creata Dio. Le cose sono come le ha create Dio. E il mondo ha la sua condizione. È inutile sognare un mondo astratto da Cesare. Non c'è, non esiste. Il punto non è a questo livello di dare a Dio quel che è di Cesare e a Cesare quel che è di Dio, di confondere qualcosa che invece sta su un altro livello. Non sarà il medico che mi dice se devo pregare o no, e non sarà il prete che dirà al medico come deve curare la gamba, perché questo non è il suo compito. Però io ho qualcuno che mi insegna a pregare e qualcuno che mi cura il corpo. Io devo saper rispettare le cose per come sono. E molto spesso noi abbiamo fatto l'esatto contrario, abbiamo preso e creduto di poter usare Cesare per servire Dio. Non funziona. Questa è la terza delle tre tentazioni nel Vangelo di Matteo. Quando dice il Satan a Gesù: tutto questo potere ti darò se tu prostrandoti mi adorerai, ovvero sia serviti dei poteri della terra per servire Dio. Per compiere la tua missione di Messia hai bisogno di metterti nel gioco di Cesare. No, noi dobbiamo stare molto attenti. All'amore si va per l'amore, non si usa la sornioneria per l'amore. Non è vero che il fine giustifica i mezzi, quello è Machiavelli, non è certamente il Vangelo. Mai il fine giustifica i mezzi. Noi sappiamo che le cose sono le cose, dobbiamo stare attenti, e se andiamo per la via dell'amore, stiamo andando per la via dell'amore, e non confondere questo con una gestione spiritualista delle cose. No, no, le cose sono le cose. Quando uno ha bisogno di un aiuto, ha bisogno di un aiuto concreto, e le cose vanno fatte secondo sapienza umana quando sono umane. E nello stesso tempo noi abbiamo bisogno però che quello che è di Dio sia dato a Dio, il nostro cuore, la nostra vita. Chi porta l'immagine e l'iscrizione di Dio? Noi siamo fatti ad immagine di Dio, noi siamo fatti a sua somiglianza. Allora le cose di questo mondo sono semplicemente le cose di questo mondo. Noi abbiamo bisogno di vivere consegnati a Dio e saremo oggettivi nello stare nelle cose per come sono. Diamo a Cesare quel che è di Cesare, nel senso di non pretendiamo da Cesare di essere Dio, né asserviamo Dio a Cesare, e a Dio quel che è di Dio. Noi siamo in questo mondo, ma non siamo di questo mondo. Se la nostra vita è fatta, impastata nelle cose concrete, comunque la nostra vita è la vita di figli di Dio, qualunque cosa noi facciamo, e non asservendoci o servendoci delle cose di questo mondo, ma servendo sempre, comunque, solo il Signore Dio.